Buongiorno, un caro saluto a tutti come sempre da Carlo Dorofatti. Eccoci con una nuova puntata del podcast. Oggi giovedì 5 maggio 2016. Grazie per le vostre domande, le proposte di argomento e quindi continuate pure a scrivermi su info@carlodorofatti.com. Vi ricordo sempre gli appuntamenti ogni primo giovedì del mese, quindi anche stasera al Caos di Terni per il consueto appuntamento a tema libero. Poi ci vedremo il 22 maggio al Caffè Natalini, come sempre ogni mese al Caffè Letterario, per una chiacchierata, questa volta su Aleister Crowley addirittura, pensate un po', dopo che abbiamo parlato di Krishnamurti, Gurdjieff, Castaneda. Oggi è la volta di Crowley e la prossima volta sarà la volta di Aurobindo in giugno, in una domenica di giugno, al Natalini di Borgorivo a Terni. Vi ricordo sempre l'appuntamento con il podcast, ovviamente, quindi potete scrivermi e mandarmi le vostre domande, e anche con il calendario online che io aggiorno costantemente, www.accademiacos.it, così potete vedere le varie iniziative. In particolare vi segnalo il ritiro spirituale che faremo a luglio e l'inaugurazione dei nuovi anni accademici dell'Accademia ACOS che faremo a settembre. Comunque tutte le informazioni le trovate online. Allora, veniamo un po' alle domande di oggi. La prima domanda mi chiede di esprimere la mia opinione sul concetto di non giudizio. Io mi sono già espresso sul non giudizio, anzi qui mi hanno mandato persino il video di un noto divulgatore che parla di questo non giudizio. Io sul non giudizio mi sono già espresso, ho espresso la mia opinione, ho espresso il mio giudizio, in effetti, in varie occasioni, anche in altri podcast. Comunque è sempre un piacere. Allora, il non giudizio, attenzione, non deve assolutamente essere inteso, interpretato o insegnato come una sorta di abdicazione dal discernimento, dalla propria capacità critica, dal diritto al discernimento, alla critica e al giudizio, perché non è quello il concetto, non è quello il punto. Ma come? Vogliamo liberarci dai condizionamenti, emanciparci dai limiti della Matrix, dai sistemi di credenza restrittivi, dalle bufale che ci vengono propinate manipolando le nostre menti, guidando i nostri consumi, condizionando il nostro modo di pensare, e pensiamo di farlo addirittura rinunciando allo strumento che più di altri ci permette di liberarci e ci permette di aprire la strada verso un cambiamento, che è proprio il discernimento. Discernimento è abilità di critica, è capacità di giudizio e diritto di esprimere il giudizio sia rispetto a cose che ci toccano direttamente, situazioni, persone, fatti, sia cose che magari non ci toccano direttamente, ma sulle quali abbiamo sempre comunque il diritto di esprimere la nostra opinione e di giudicare. Certo, io non sto parlando del giudizio becero, invidioso, il giudizio distruttivo, privo di qualunque senso, no? Io parlo di critica costruttiva, non parlo di critica fine a se stessa, motivata dall'invidia o dall'astio, dall'odio, dal rancore, così come non parlo di pregiudizio, ci mancherebbe altro. Un conto è il giudizio, un conto è il pregiudizio. Il pregiudizio è sempre qualcosa che non riflette l'intelligenza. Il pregiudizio è sempre qualcosa che chiude, che limita, che devia, che non esprime una capacità reale poi di discernimento, perché ci impedisce di accogliere, ci impedisce di allargare i confini della nostra mente. Quindi non confondiamo il giudizio con il pregiudizio, sul quale posso essere d'accordo, il pregiudizio è sempre un fatto limitante, ma il giudizio è una benedizione, signori miei, è ora di chiamare le cose anche con il loro nome, appellare gli individui con l'appellativo che si meritano, ma anche perché così li aiutiamo, no? A comprendere delle cose, altrimenti ci asterremmo da quel dovere di reciproco aiuto che fa di noi una comunità umana fraterna e unitaria. Quindi aiutiamo il nostro prossimo a confrontarsi con se stesso nel momento in cui, grazie al nostro giudizio, può o affermare le proprie posizioni pensandoci nuovamente, oppure modificarle, correggerle, cambiarle nel momento in cui, grazie al nostro giudizio, eventualmente anche perentorio, può riconsiderare se stesso e le proprie posizioni. E soprattutto noi siamo sereni nel fluire nel giudizio, fluiamo nel giudizio, non c'è nessun problema, perché è ovvio che così come si dice, ma il giudizio ti crea problemi, ti pone su vibrazioni negative, ma questo lo fa anche il non giudizio, ve lo assicuro, anzi anche peggio, con la repressione del giudizio, con la repressione di se stessi, la mortificazione della propria capacità critica. Quindi è sempre una questione di come si fanno le cose, più che le cose in sé. Quindi è possibile giudicare bene ed essere felici, così come essere nel pregiudizio o nel giudizio invidioso e distruttivo e fine a se stesso e stare male. Così come è possibile non giudicare e stare malissimo, proprio perché non ci si esprime in quanto si obbedisce a questo nuovo comandamento New Age del non giudizio. Quindi giudizio è capacità di critica, è capacità di discernimento ed è capacità di esprimere se stessi serenamente, liberamente, senza attaccamento, senza astio, senza emotività. Quindi questo è semmai il come giudicare la questione, non se giudicare o non giudicare, ok? Questo è quello che io penso sia importante. Poi certo che nei grandi insegnamenti ermetici troviamo il concetto del non giudizio, ma che non è applicato alle persone o a quello di cui ho parlato fino adesso. Il non giudizio come atteggiamento, come atteggiamento possibilista nei confronti della vita. Allora ecco che mi capita un fatto. Ecco, l'insegnamento ermetico mi dice non affrettarti al giudizio, perché magari da ogni cosa può nascere qualche cosa di buono, può nascere un insegnamento, perché poi è quello l'obiettivo, no? L'obiettivo non è tanto essere felici o meno, quanto quello di imparare, di crescere, di migliorarsi, di poter evolvere, di acquisire insegnamento dalla vita. La sofferenza c'è quando noi resistiamo a questo cambiamento, quando resistiamo all'insegnamento che la vita ci sta portando. Allora ecco che questa resistenza potrà provocare la sofferenza, il disagio, il fatto negativo, tra virgolette. Però in realtà ecco che il non giudizio, semmai, da un punto di vista filosofico, è la capacità di astenersi dal giudizio affrettato, per essere possibilisti, perché magari da una cosa che in quel momento ci pare negativa può nascere qualche cosa invece di positivo, se la cavalchiamo nel giusto modo, se la prendiamo nel giusto modo, o semplicemente se attendiamo l'evolversi degli eventi, e quindi ecco che quella cosa che avevamo giudicato negativa si rivela una benedizione, così come magari una cosa positiva poi in realtà si rivela un qualche cosa che ci porta a delle difficoltà, per esempio, no? Quindi ecco, semmai il non giudizio affrettato nei confronti delle cose che capitano, questo vuol dire essere saggi, essere equanimi, longanimi, si direbbe, no? Ma questo non ha niente a che fare con quel non giudizio che viene oggi propinato da taluni come quasi, no? Come dire, così almeno io posso dire tutte le sciocchezze del mondo, tanto mi hai attratto tu, devi essere nel perdono, mi giudichi, ma no, tu devi essere nel non giudizio, e così si parano il culo. Oppure, ecco, è un tormentone new age, alla moda, molto consolatorio, che ti permette così di affrancarti dall'impegno del giudizio, perché comunque giudicare vuol dire anche esporsi, vuol dire assumersi delle responsabilità, è certo. Quindi no, ma non giudicare, ma assicurati, volemo se bene, fluisci, tanto tutto è uno, tutto è bene. Ma sì, uno ti ha rubato la macchina, ma sì, te lo sei attratto tu, devi capire delle cose. Ah, uno ti insulta la madre, oppure ti dà delle sberle. Ma sì, ma tanto va tutto bene, non c'è problema, siamo tutto uno, te lo sei cercato tu, è colpa tua, capito? È anche frustrante poi entrare in questa logica, dove tutto alla fine è colpa mia, ma a me sembra veramente un ragionamento di una superficialità atroce. Oltre che pericoloso, perché poi crea danni, crea persone frustrate, crea persone che non sanno vivere, non sanno esprimersi, non sanno giudicare, discernere, crea delle persone veramente, come dire, come li chiamava Dante, gli ignavi, ecco, no? Che neanche Lucifero li vuole all'inferno, sono tenuti fuori perché mamma mia, questi qui proprio non hanno né arte né parte, quindi... Assolutamente, poi quando mi viene venduta come una formula per l'illuminazione siamo proprio la ciliegina sulla torta, ecco, proprio qui sì. Stiamo parlando di psicologia spicciola che viene spacciata come formule per l'illuminazione e la liberazione dal ciclo delle incarnazioni, no? Ah, se non sei nel giudizio, allora vuol dire che sei in pace col mondo e puoi trascendere, ma non credo proprio, io credo proprio che queste siano veramente banalizzazioni, perché... Un conto è avere una visione saggia della vita, essere in grado di andare oltre e di procedere, ma esprimendo il giudizio, perché noi siamo qui per esprimere, per assumere responsabilità nei confronti della vita. Quindi non ha senso dire ma sì, ma volemo se bene, lascia fare, trattieni la tua energia perché così poi non ha alcun senso. Noi siamo qui per confrontare le nostre opinioni sulla realtà, per esprimere intelligenza, per intelligere, per discernere, per comprendere e per esprimere noi stessi in un moto di arricchimento reciproco, ovviamente. Allora, ragazzi, non banalizziamo così quello che può essere il cammino verso l'illuminazione o un cammino alchemico, un cammino esoterico, con queste banalità retoriche tanto di moda, tanto assolutorie, perché tanto così almeno ognuno si sente affrancato da qualunque responsabilità, da qualunque presa di posizione, addirittura giustificando costantemente chi invece di questo atteggiamento stupido approfitterà. E non mi stupirebbe se chi se ne approfitta sono proprio quelli che vi dicono di non giudicare. Comunque, questa è la mia opinione su questo argomento, detta ancora una volta, ribadita ancora una volta, e spero quindi che anche chi insegna il non giudizio possa eventualmente riflettere e insegnare il non giudizio nel modo magari meno ambiguo possibile. Non giudizio come non pregiudizio, non giudizio affrettato nei confronti degli eventi con un atteggiamento possibilista e saggio, di apertura e di positività, ma certamente giudizio nel momento in cui si parla di discernere tra la menzogna e qualcosa che invece ci avvicina di più a noi stessi, al vero. Ecco, questo è il mio invito e grazie per la domanda. E andiamo pure avanti con la domanda successiva. Allora, un amico mi scrive e mi dice: non disperdere le energie sessuali, intendi dire astenersi o fare poco sesso? Ma soprattutto, come fare per orientarle verso motivazioni superiori? Questo è l'oggetto di un mio libro e di seminari che tengo proprio sull'argomento. No, non vuol dire astenersi o fare poco sesso. Anche qui è sempre nel come l'alchimia, non è mai nel cosa fare o cosa non fare. Quello lo fanno le religioni, che ti danno i comandamenti. Dipende da come eventualmente imbocchi una strada di astensione, oppure come saprai evolvere il tuo modo di vivere l'eros, il sentimento, la relazione, il rapporto sessuale eventualmente, nell'esprimere una motivazione che non sia solo animale, riproduttiva oppure di appagamento sensoriale, di orientamento dell'energia erotica e del sentimento e dell'amore e della relazione nelle formule più diverse, quindi da soli, in coppia, con un rapporto libero e plurimo ma vissuto in un certo modo. Poi le formule anche nella storia sono state le più diverse, anche scandite da indicazioni che vengono elargite dalle varie scuole in base anche all'età delle persone, per cui ecco la via umida, la via secca e le varie formule di relazione che possono essere tutte valide o possono essere tutte rischiose e portarci a cantonate clamorose, dipende sempre dalla coscienza che ci si mette. Comunque, diciamo, non disperdere non significa automaticamente astenersi o fare poco sesso, significa saper gestire consapevolmente l'energia sessuale, sia erotica, sia nel sentimento, sia come pulsione, sia proprio come espressione della sessualità. Significa saperla orientare, saperla gestire nel modo corretto, senza dispersione, che poi non vuol dire automaticamente, ripeto, astensione oppure non dispersione fluidica. Significa riuscire a conservare l'energia. Poi questo può essere sia sviluppato attraverso un rapporto in cui ci può essere un rapporto sessuale pieno, appagante, completo, con emissione dei fluidi, ma con un'energia che viene proiettata verso l'interno, ecco la via umida, oppure progressivamente, secondo me, si possono anche esplorare con la dovuta gradualità e abituando il corpo a un certo tipo di dinamiche, arrivare anche a quella via secca per cui anche i fluidi vengono iniaculati, quindi riassorbiti, pur sempre vivendo pienamente il rapporto sessuale, anzi in realtà conducendolo a esperienze estatiche di grande piacere e tuttavia di grande esperienza mistica. Quindi in quel caso via secca è non solo l'energia ma anche proprio i fluidi vengono conservati e riassorbiti. L'energia poi salirà a irrorare quei corpi solari, quei centri superiori che man mano ci permettono di sviluppare facoltà spirituali. Mi chiede come fare per orientare. Io non suggerisco mai tecniche durante eventualmente il rapporto sessuale perché le trovo ridicole, perché io penso che il rapporto sessuale debba viversi con grande spontaneità e naturalezza. Ovviamente prima bisogna fare tutto un lavoro di pulizia dai tabù, dalle fobie, dalle nevrosi, da tutto ciò che inquina il concetto di erotismo, sessualità, che lo inquina per via della repressione religiosa, del perbenismo sociale, tutti i fenomeni dai quali poi consegue necessariamente purtroppo una marea di deviazioni di tutti i tipi, di deformazioni, di distorsioni, fino ad arrivare a patologie o a esperienze addirittura criminali. Quindi prima bisogna far pace con la sfera del sesso e recuperarne il senso naturale, per poi recuperarne il senso sacro. E io non suggerisco tecniche durante il rapporto, ma suggerisco stili di vita e pratiche che si fanno in realtà come forme di meditazione, a livello di esercizi personali, che abituano piano piano le nostre energie corporee e psichiche e sessuali a un certo modus, per cui ecco che quando poi viviamo lo stimolo erotico oppure l'esperienza sessuale, proprio l'atto sessuale, ecco che il corpo, senza che vi siano ritenzioni forzate o meccanismi particolari da dover esercitare in quel momento, ma per via naturale saprà comportarsi in un modo diverso. Quindi sia la nostra mente sia il nostro corpo cominceranno ad educarsi ad un modo diverso di vivere la sessualità, il sentimento, l'erotismo, e quindi questa energia avrà modo di imboccare delle strade diverse, distogliendosi e dalla riproduzione animale e dal mero appagamento sensoriale che poi diventa dispersivo, ok? Quindi sono tecniche proprio di carattere meditativo, yogico, tantrico, usiamo pure questa frase, che poi il tantra è una visione, è un modo di vedere la vita più che una tecnica sessuale. Per cui ne parlo nel libro e adesso insomma sarebbe veramente difficile farvi vedere come, però sappiate che esistono dei metodi, delle tecniche, una forma di ginnastica per, ecco, pensate ai cinque tibetani più uno, quando si parla del sesto tibetano, no? Che è una dinamica che accompagna le scelte di via secca in astensione. Ecco, per esempio, quella è una dinamica precisa che sostiene un certo tipo di energia, corroborando una scelta di vita che altrimenti potrebbe essere faticosa da sostenere, no? Ecco che con un esercizio particolare, respiratorio in particolare, andiamo a creare i presupposti per la sostenibilità di una certa scelta. Ecco, quindi ci sono delle tecniche, degli esercizi che ci permettono di insegnare al corpo a regolarsi in una maniera diversa. Poi è ovvio che ci deve essere una volontà a monte di una scelta di vita che non sia dispersiva, e qui è una questione di autodisciplina. Ok? Bene, vediamo la domanda successiva. Eccoci qua. Allora, vorrei sapere, mi dice, come si fa ad essere certi se si è connessi, allineati con il vero Dio e non con una qualche egregora? Allora, prima di tutto Dio non esiste. Esiste un flusso di coscienza che è l'intelligenza universale, che è bellezza, che è creazione, che è armonia infinita, che è volontà di vita e di senso. Quindi il Dio, così come il sé superiore, non è un ente, ma è un flusso di consapevolezza, di conoscenza, di volontà di bellezza e di vita, di esperienza, di coscienza. È un flusso, non è. Nel momento in cui lo determiniamo, lo identifichiamo, è un egregora. Sia il nostro sé superiore interno, che non è una personalità da preferire alle altre, non è un io da lasciar prevalere sugli altri, è un flusso al quale aprirsi, che guida, che orienta, che muove, che spinge verso una volontà che è vita, luce, amore, bellezza, alla quale ci allineiamo con i nostri io. Ma non è un io, se diventa un io è un io posticcio come gli altri. Ecco perché la spiritualità non può diventare una moda, non può diventare l'ennesimo prodotto di consumo compulsivo, non è un obiettivo, perché altrimenti se lo trasformiamo in un obiettivo diventa un'egregora. Il Dio, se diventa un ente, è un'egregora immediatamente. Se lo pensiamo tale, è un'egregora che ci vampirizzerà come tutte le egregore, come tutti i frutti deviati del nostro pensiero individuale e collettivo, dai quali poi nasceranno le grandi religioni e tutte quelle cose terribili che imprigioneranno la creatività umana. Quindi non c'è nulla a cui connettersi. Semmai c'è un flusso di coscienza intuito al quale allinearsi e, aderendo profondamente al nostro sentire intuitivo, che è ispirazione, che è senso mistico, che è bellezza, che è amore, ecco allora che ci allineiamo con un principio, ma non con un ente al quale connetterci, al quale collegarci. Non c'è nessun collegamento da fare. Non c'è nessuna centrale elettrica alla quale connettersi, quelle sono egregore, alle quali vi fanno connettere con i loro battesimi e le loro iniziazioni le chiese e le sette. C'è da mettere il pannello fotovoltaico, il pannello solare in testa, il sole, la bellezza della vita, l'energia dell'universo, è ciò che fluisce in noi. Ma non c'è un cavo. C'è proprio un diventare pannelli solari, un diventare, assorbire, lasciar fluire, intuire la conoscenza profonda che corrisponde a quella volontà. Diceva Scaligero in un libro che si intitola Dell'amore immortale, la prima frase di questo libro: l'amore è l'essere dello spirito. ma è bellissimo. L'amore è l'essere dello spirito. Quindi vedete, ma l'amore non è un ente, non è un individuo, non è ma non è neanche un concetto. L'amore è un fluire, è un andare, è un provare. Ok? Ecco allora, se cerchi qualcosa di vero a cui connetterti, ecco, partiamo già da una forma pensiero sbagliata, da un modo di pensare sbagliato. Al Dio non ti connetti, perché tu lo sei, vi partecipi, ok? Ecco allora che il problema del discernimento è già risolto, cioè se devi discernere a cosa connetterti rispetto a qualcos'altro, stai pur certo che anche a quel qualcosa a cui ti stai connettendo è egregorico. Se invece usciamo da questa logica del connettersi, ma viviamo piuttosto, ecco questo secondo verbo che usi, questo allinearsi ad un'intuizione che non è imbrigliabile in un'etichetta, in una definizione, in caratteristiche riconoscibili, troppo comodo. Allora se fai questo va bene, se fai quell'altro va male. Se il vero Dio si presenta così è quello vero, se si presenta cos'ha, se ha la barba bianca va bene, se invece ha, che so io, le cornine e la codina non va bene, ma no, non è quello, troppo comodo. Noi dobbiamo intuire il come vivere l'esperienza dell'amore, l'esperienza dello spirito, e essere quel Dio al quale invece ci viene insegnato a doverci collegare come se fosse un qualche cosa al di là di noi, di trascendente, di lontano, al quale dobbiamo connetterci. No, o al quale dobbiamo la nostra devozione, la nostra sottomissione, la nostra fede. Noi dobbiamo essere, come dire, allineati con quel principio divino. Allora sì, ecco, con quell'essere che in noi fluisce e al quale possiamo prestare ascolto. Ecco, allora lì andiamo sicuramente a sottomettere quelle parti di noi che si pongono al servizio di un grande progetto di vita e di amore. Ok? Bene, abbiamo fatto anche oggi qualche riflessione.